La seconda parte di Mille Voci, da Antonio Bolzani un cordiale saluto, benvenuti, bentornati dopo Alice Pedrazzini e Fabrizio Casati. Eccomi qui il venerdì sempre alle 10 per parlare di attualità, per parlare di temi che fanno discutere, che fanno dibattere, ma anche che fanno riflettere, come fanno riflettere o dovrebbero far riflettere anche i giorni della morte, o diciamo le due feste che stanno arrivando, il primo di novembre, poi il 2 di novembre, i cosiddetti giorni dei morti, insomma la festa di Ogni Santi, poi la commemorazione di tutti i defunti. Ne parliamo oggi con tre ospiti, appunto per cercare di approfondire sia il tema dei cimiteri, che sono diventati anche dei luoghi di attrazione, tra virgolette, insomma, dei luoghi di visita dove si può andare e trovare anche delle personalità, delle celebrità che non ti aspetti, appunto, nei nostri cimiteri. E allora avremo in studio, intorno alle 10.30, Mare Dignola, che ha scritto un bel libro per la collana Terra Ticinese, Fontana Edizioni, Incontri tra i cipressi del Ticino. Quindi andremo alla scoperta di alcuni personaggi importanti, famosi, di livello internazionale, che appunto sono sepolti nei nostri cimiteri. Avremo anche un altro ospite, Claudio Visentin, che sicuramente conoscete, ottimo personaggio, soprattutto bravo, autorevole, anche docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana e coniatore già 20 anni fa di un neologismo che scrisse per la prima volta nel supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Lui parla di cimiturismo, appunto di turismo attraverso i cimiteri, il cimiturismo di Visentin. Tra l'altro è anche diventato un libro: nelle passeggiate fra i cimiteri, lui dice, si insegna la vita. E appunto passeggiate nei piccoli cimiteri è il libro che ha scritto un paio d'anni fa Claudio Visentin. Quindi Claudio Visentin e Mare Dignola saranno i nostri ospiti intorno alle 10.30 per parlare di cimiteri. In apertura abbiamo Sara Zambotti. Sara Zambotti è un ospite interessante, almeno lo spero, per il pubblico che ci sta seguendo, sia sulla Rete 1 sia sulla 2. È giornalista per la RAI, collabora con la trasmissione Caterpillar ed è anche docente di antropologia al Politecnico di Milano, quindi giornalista e antropologa. Ha scritto l'altro ieri un bel articolo per Avvenire, un editoriale, perché tanta paura a trattare e festeggiare la morte. Da piccoli facciamo molti pensieri sulla morte, questo ci fa fare un po' di matematica. Poi da adulti è tutto più complicato. Allora, perché è più complicato e perché questo articolo? Buongiorno e benvenuta a Sara Zambotti.
Buongiorno, grazie a voi e grazie a lei davvero dell'interesse. Beh sì, intanto ringrazio Avvenire così che mi dà settimanalmente questo piccolo spazio, che è uno spazio appunto che cerca di usare gli strumenti dell'antropologia applicati a una lettura di notizie che vengono selezionate di settimana in settimana sul tema della paura. Quindi la prospettiva è quella di un po' cercare di vedere come, e questo lo sapete benissimo anche voi, un po' la macchina mediatica tende a rilanciare, a produrre e amplificare paure. È un meccanismo un po' antico questo dell'informazione, e come si possa, attraverso uno sguardo che è quello dell'antropologia, cioè che tende a cercare di capire come esista una varietà molto storico, sociale e culturale nell'affrontare anche proprio i fenomeni che spaventano, questo ci può forse aiutare un po' a, come si suol dire, relativizzare, che è una grande pratica suggerita dall'antropologia. E quindi questa settimana ho pensato di parlare del tema della morte, perché ovviamente ci prepariamo a questo fine settimana in cui andiamo a salutare i nostri defunti, e quindi c'è uno spazio di pensiero un po' ritualizzato rispetto a questo tema. Lascio anche la parola a lei, perché non vorrei partire in modalità lezione.
No, assolutamente. Sara Zambotti, lei ha parlato di relativizzare il tema. È vero che per tanti il tema è ancora tabù, e quindi c'è questo tabù spesso che ci impedisce di parlarne liberamente.
Diciamo che è inutile negarlo, insomma, è probabilmente Il tabù in antropologia, da un punto di vista classico, si intende proprio la dimensione di cose, fenomeni che spaventano così tanto e quindi in qualche modo per proteggere l'ordine sociale non vanno, vanno tenute fuori in qualche modo. Richiama il tema della proibizione, e tutto questo sono meccanismi che raccontano gli antropologi e l'antropologa attraverso cui di fatto le comunità si preservano. E quindi cos'è che può in qualche modo spaventare? Forse non esiste nulla che fa più paura ai vivi della morte, ovviamente, il passaggio più così sconvolgente e poco conosciuto. E quindi quello che ho cercato di raccontare partendo da un paio di notizie di questa settimana, perché il nostro calendario sociale è fatto di appuntamenti cerimoniali e quindi queste date che poi a questi seguirà il Natale, poi ci sarà Carnevale, poi per chi è cattolico la Pasqua cattolica e le altre Pasque per altre forme di religione, però questi sono momenti in cui di fatto la comunità si stringe per poter affrontare insieme un fenomeno che risulta così, così spaventoso. E quindi quello che cercavo di far emergere, come quando ci sono questi appuntamenti alla vigilia, ci sono sempre delle piccole notizie che affiorano, soprattutto sulla stampa locale, di piccole polemiche, momenti in cui il linguaggio un po' si incrina, perché questi momenti così forti da un punto di vista simbolico vengono interpretati poi in modi diversi da ognuno di noi. C'è una norma sociale, in questo caso il tema dei cimiteri, le due notizie da cui sono partita sono due piccole polemiche politiche, ma è semplicemente una schiuma, diciamo, questa di un fenomeno molto più profondo. Cosa si può fare, cosa non si può fare, per esempio, in un cimitero? Gli elementi della festa, ho parlato di un'installazione artistica sul cimitero monumentale di Bergamo, dove sono stati proprio affissi dei festoni che richiamano simbolicamente non il lutto, ma la festa per la cultura occidentale, diciamo, che un po', a parte la religione, che è una dimensione molto sacralizzata anche su, e che molto ha dato senso alla fine, diciamo, e alla morte, e da un punto di vista proprio dandogli un significato molto profondo, sappiamo bene che invece dall'editto di Napoleone, ma anche una certa economia capitalista, insomma, un po' tende a relegare diciamo la morte in un non detto. E quindi come celebrare la morte, quanto si può inserire degli elementi simbolici che richiamano più la festa che non il cordoglio, dove andare a salutare i propri morti, quanto, diciamo, lo spazio è accaparraggio della religione come significato simbolico e quanto invece di altre religioni oppure di un pensiero più laico. Insomma, tutte queste sono geografie in qualche modo così anche spirituali che in queste ore sono molto cariche di significato. Io penso che sì, lo racconta Riest appunto in questo saggio sul significato della morte in Occidente, ed è un Occidente, diciamo, non tanto spirituale quanto più forse sociale ed economico, è stata relegata veramente dentro spazi chiusi, e quindi da Napoleone in poi alla periferia delle città, i cimiteri sono fuori dai centri abitati in una dicotomia vita-morte, e si muore negli ospedali molto spesso, si muore in luoghi lontani, quindi in qualche modo separati dalla vita dei vivi. Tutto questo è una cosa che molto appartiene alla nostra quotidianità e non è così ovunque, non è stato così neanche in modo prevalente qui nelle nostre città e nelle nostre comunità fino a pochi decenni fa. Tutto questo quindi forse ci permette di affrontare anche queste piccole schiume, queste piccole polemiche che affiorano, cercando di cercare delle genealogie, delle storie un pochino più lontane. Ecco.
Certo, fra le polemiche emerse in Italia, appunto, leggevo nel suo articolo il fatto di mettere insieme i morti, le persone, insomma, scomparse, le persone defunte in un cimitero di fede cattolica e quelle di altre fedi, di altre religioni.
Sì, certo, questo, diciamo, anche questo veramente lungi da ogni, in questo caso da ogni giudizio, ecco, quello che anche un po' l'antropologia come anche posizione di sguardo sui comportamenti dell'umanità cerca di fare è davvero di rilevare, diciamo, le questioni, le sensibilità, ma senza giudizio di nessun tipo, e quindi questo succede effettivamente. È successo in un comune, Bovolone, dove il consiglio comunale, io poi mi rifaccio appunto a una lettura della stampa locale, aveva immaginato di ampliare lo spazio del cimitero comunale proprio per anche ad altri, per i defunti di altri culti in qualche modo. Non è il primo comune in Italia che lo fa, ci sono altri comuni dove già questa cosa è successa, questa eventualità, questa opportunità ha sollevato un po' la critica di una parte del consiglio comunale e dell'opposizione in qualche modo. Però anche qui il tema è molto profondo e c'è una proiezione, no? anche del mondo dei vivi nella gestione del mondo dei morti, che chiaramente è una questione di chi è in vita, non
certo,
sono certi defunti che possono determinare il proprio spazio. Però che cosa ci mettiamo lì dentro? Una cosa che non sono riuscita a scrivere, ma che mi ha fatto molto riflettere. Per esempio, un giorno una collega mi disse: io vorrò essere cenere quando morirò, ma vorrei che le cenere venissero disperse, perché non voglio vincolare chi rimane in vita a un luogo per venirmi a salutare in qualche modo. E anche queste sono tematiche molto, molto profonde.
Assolutamente, anche perché i cimiteri, Sara Zambotti, sono anche luoghi di ricordi. Noi ne parleremo fra poco in studio con due ospiti, che sono Mare Dignola, che ha scritto un libro molto bello sulle persone famose, importanti, sepolte nella Svizzera italiana, personaggi famosi a livello internazionale. E poi c'è un bel libro, lei forse lo conosce, di Claudio Visentin, professore che tra l'altro insegna anche all'Università della Svizzera italiana, sul cimiturismo. Cioè, i cimiteri spesso poi diventano anche luoghi di attrazione, luoghi di visite, luoghi dove si va anche per scoprire i personaggi famosi o anche meno famosi che sono sepolti appunto nei vari cimiteri. Quindi c'è anche questa possibilità di scoprire anche nei cimiteri, che poi hanno anche un valore estetico, architettonico, artistico, storico. C'è anche la possibilità davvero di camminare per i cimiteri e poi di così confrontarsi con dei personaggi che riaccendono o accendono dei ricordi.
Certo, assolutamente, per la Chaise forse il più famoso, ma ce ne sono a Parigi, ce ne sono moltissimi. Sì, diciamo, e anche la forma dei cimiteri, ascolterete i vostri ospiti che ve lo racconteranno, insomma, cambia anche proprio l'architettura, chi rappresenta il defunto con la foto, chi preferisce invece lasciare delle pietre, insomma, anche questo.
Abbiamo anche da noi delle tombe rispetto molto sfarzose, questo spesso da parte di chi vuol segnalare al mondo intero che è stato un personaggio importante, quindi
certo,
c'è anche questa ricerca di visibilità, insomma, in una tomba, con tanto di cappelle, con tanto di, ecco, monumenti che sono molto, diciamo così, importanti e imponenti.
Assolutamente, c'è anche chi, questo è un altro ambito di ricerca dell'antropologia contemporanea, c'è anche chi crea dei mausolei online,
esatto,
perché poi ci sono persone che sono fortemente cariche di storia, personaggi magari che vengono celebrati dalle diaspore delle varie comunità in giro per il mondo, che non possono recarsi lì dove c'è la tomba fisica, e quindi vengono creati anche dei mausolei online. Quindi, insomma, forse l'importante è non sopprimere questo pensiero, insomma, e poi osservare come si può celebrare in modo molto diverso, ecco.
Lei nel suo articolo su Avvenire scrive: se la morte è certa, il modo di affrontarla è un tema dei vivi e in quanto tale muta a seconda dei contesti, e poi appunto fa un'analisi anche antropologica, e difatti continua: l'antropologia ci insegna che sono molti e diversi i modi in cui le comunità affrontano l'esperienza universale della morte. Allora, quanto e come è cambiata questa esperienza con la morte, sia in Occidente sia in altri paesi, insomma, in altri contesti, in altri luoghi, in altre nazioni?
Beh, come dicevamo, appunto, cambiando la vita dei vivi, cambia radicalmente anche la grammatica in cui si affronta anche la morte. Per esempio, quando le comunità diventano comunità in cui abitano persone che arrivano da altre situazioni, altre culture, altre società, tutto questo dà vita anche a quello che poi può diventare un tema anche di polemica, nel senso che spazio diamo agli altri nella celebrazione del loro modo di celebrare la morte. E quindi è cambiato, diciamo, nelle città italiane, ma anche della Svizzera italiana, con i fenomeni migratori. Chiaramente ci sono altre comunità che chiedono e che vogliono tutto diritto poter celebrare anche secondo i propri culti. Quindi questo ha chiaramente cambiato un po' la geografia nelle nostre città. E poi tutto questo io tendo molto a vedere un pochino la parte anche strutturalista economica, diciamo. Mi fa molto sorridere che io parlo da Milano e in questi giorni a Milano ci sono le parate de los Muertos, che sono appunto queste grandi parate che celebrano in Messico il culto messicano della morte, che è molto diverso da quello cattolico, e quindi è un culto che prevede anche degli altari, delle offerte, delle celebrazioni con maschere, e tutto questo per esempio a Milano ha dato vita a due piccole parate in giro per Piazza Duomo, che avevano anche, volendo, qualcosa, un risvolto sempre anche un po' spettacolare, di evento, un po' di, non dico commerciale, però insomma tutto questo poi si insinua sempre e si incardina nella vita dei vivi, che è fatta anche di questo in qualche modo, almeno a Milano è fatto moltissimo di questo.
Certo, ogni pensiamo a stasera, ai festeggiamenti tra virgolette,
esatto,
per Halloween, qualcosa che non appartiene alla nostra cultura occidentale.
Esatto, per esempio, assolutamente. Insomma, poi abbiamo visto come tutto questo si può tradurre e apparire in qualche modo anche nell'ambito del digitale. Abbiamo visto in Italia, questa è stata una piccola rivoluzione comunicativa, un brand di servizi funebri che si chiama Taffo ha veramente cambiato il modo di percepire la morte, perché hanno cominciato in modo molto intelligente a utilizzare l'ironia, per esempio, per farsi pubblicità, fondamentalmente, con una cartellonistica e un linguaggio pubblicitario in cui la morte non è più relegata così a una comunicazione molto istituzionale, un pochino chiaramente sobria. Loro hanno un po' sbaragliato, cercando di appunto di immettere un pensiero anche ironico di fatto nel vendere servizi funebri.
Le strategie, quindi, di marketing, diciamo, insomma, attorno,
esatto,
alla morte, di vendita di un prodotto, ecco, che è particolare, che però,
esatto,
esiste, insomma, ed esiste, esisterà,
sì,
poi,
sì,
per tutti noi. E quindi,
beh, insomma, diciamo, è un mercato, certo.
È un mercato, ecco, anche pubblicitario, di marketing. Sara Zambotti, c'è un tema,
sì,
che però vorrei toccare con lei prima di congedarla, perché poi so che ha lezione al Politecnico di Milano. Ed è il tema dell'epoca nostra, che è un'epoca di immagini spesso,
sì,
forti,
sì,
violente, tragiche, terribili, terrificanti, devastanti. Allora, le immagini delle guerre che noi vediamo quotidianamente, ai noi purtroppo, e che oggi ci portano praticamente ogni giorno la morte nelle nostre case. Queste immagini,
certo,
che tipo di rapporto abbiamo con questo tipo di immagini, che percezione abbiamo, e soprattutto non c'è il rischio che tutte queste immagini possano così farci banalizzare il tema della morte, o possano,
certo,
peggio ancora, renderci indifferenti, quasi distaccati, perché tanto non tocca a noi, tocca ad altri?
Questo è un tema assolutamente per me centrale, anche perché appunto di fatto quello che anche adesso sto andando a insegnare, comunque a condividere con gli studenti, è proprio l'antropologia dei media, della comunicazione, e quindi sono veramente temi che la ringrazio di aver posto, perché sono dal mio punto di vista centrali. Allora, diciamo, c'è chi racconta un po' la nostra visione, il nostro modo, in qualche modo, il nostro rapporto con le immagini come una specie di forma egemonica percettiva, cioè noi viviamo in una sorta di appunto egemonia visualista, un termine molto così pomposo, ma questo significa che effettivamente in un qualche modo siamo legati a una percezione sempre visiva delle cose. E come diceva lei, però, è vero che si pone un tema di reale
narrazione,
empatia con queste
se vogliamo,
immagini.
Narrazione della morte.
Sì, esatto, esattamente. E è vero che in qualche modo certe immagini sono diventate simboliche. Pensiamo per esempio all'immagine di Alan Kurdi, quel piccolo bambino siriano, diciamo, morto in un naufragio in mare, che è diventato il pol simbolo, insomma, delle morti nel Mediterraneo, e quindi dei migranti, e quindi della mancata anche protezione, salvezza e soccorso. Dall'altra, quotidianamente, pensiamo alle recenti, alla guerra in corso in Israele, certe immagini sono quotidiane, continue, assolutamente presenti, eppure sembra che a un certo punto, come dice lei, si arrivi a una forma di saturazione percettiva, come se quel tipo di narrazione non abbia più la forza di sconvolgerci. E chiudo facendo riferimento invece al film che ha vinto il premio della critica a Cannes, che in questo momento è in giro, in proiezione, che è La voce di Hijab, che di fatto è questa storia terrificante di una bambina di 5 anni che si ritrova sotto un bombardamento israeliano nella striscia di Gaza, e chiama in una macchina in cui i suoi parenti sono già stati uccisi, sono già morti sotto il bombardamento, chiama la Croce Rossa e si sente la sua voce, e la regista ha scelto di utilizzare questo frammento vocale di una bambina che poi morirà alla fine di questo racconto. Però ecco, l'utilizzo della voce ha fatto tantissimo discutere, per esempio. Io mi sono interrogata, noi tutti i giorni continuamente vediamo immagini di questo e nessuno si interroga più tantissimo sullo statuto dell'immagine. L'utilizzare la voce di una bambina di 5-6 anni, che sappiamo che poi rimarrà vittima di questa guerra, ha interrogato tantissimo e ha sconvolto. Io personalmente non ho avuto ancora il coraggio di andare a vedere questo film, proprio perché immagino che la percezione di una voce sia una cosa dirompente. E quindi, salutandovi, vi invito a provare a pensare anche questo rispetto ai nostri defunti e ai nostri cari, la differenza di sentire una voce, una loro voce, rispetto all'immagine che forse siamo abituati a portare, certo, nel nostro portafoglio o così. E noi che siamo radiofonici, diciamo, questo ci colpisce ancora di più.
Ci colpisce quanto a voci e quanto, certo, a suoni. Con l'aggiunta, Sara Zambotti, anche del fatto che moltissime persone, pensiamo alla striscia di Gaza, hanno perso dei parenti, dei familiari, dei figli, dei genitori, e non sanno più nemmeno dove sono i loro corpi. Quindi c'è anche questa distanza, certo, fisica.
Altro che
la morte, e poi è il tema del corpo, di non sapere più dove sono le persone,
sì,
sotto le macerie.
Sì, noi quando andiamo al cimitero andiamo di fatto a salutare un corpo, ovviamente, è il corpo che è il deposito in qualche modo dell'anima, della persona, e in questo momento vediamo anche come la restituzione di questi corpi, pensando anche agli ostaggi israeliani, è un tema delicatissimo, insomma, di percezione di un lutto che sia possibile, ecco, riusciamo a piangere un lutto, e questo anche
è quasi un doppio lutto, il fatto di non avere il corpo, altro nemmeno che, di non avere la persona,
altro che
defunta e scomparsa,
altro,
certo,
che
Sara Zambotti,
ci sono, sì,
prego, prego.
Insomma, grazie di questo. No, chiudevo solo ricordando il lavoro, per esempio, delle antropologhe forensi, che restituiscono identità appunto anche ai morti nelle stragi del Mediterraneo, insomma, proprio perché se si può dare un nome a un corpo, e se si può dare un corpo a un nome, è possibile un lutto, come diceva lei, insomma.
Soprattutto metabolizzarlo, soprattutto cercare di, ecco, entrare fino in fondo in quello che è, o in quella che è già una tragedia, un dramma, insomma, il fatto appunto di dare un nome a un corpo, ha fatto bene a sottolineare il lavoro di chi si occupa, insomma, di ritrovare perlomeno i corpi e poi di identificarli, di nominarli.
Grazie a lei e grazie a voi per questa bellissima
grazie
chiacchierata.
Grazie, Sara Zambotti, buona giornata, grazie mille. Allora, ricordo che lei è docente, giornalista, docente di antropologia al Politecnico di Milano, giornalista per la RAI, la nostra, insomma, cugina RAI italiana, e lavora per la trasmissione Caterpillar. Buona giornata, buon lavoro, grazie.
Arrivederci a voi, grazie.
Grazie, buona giornata.